La radio ne parla.
Stefano, chiamo da Roma. Si parlava del costo del lavoro e delle tutele in generale. In un mercato che ha visto ridurre tantissimo i margini di liquidità, sostenere gli attuali livelli di costo e di tutela è diventato molto difficile. Ora, le grandi imprese spesso si sono difese, tra virgolette, in qualche modo delocalizzando, quindi sono danni gravissimi per l'occupazione. Le piccole imprese purtroppo non ce la fanno a sostenere i costi del livello attuale. Chi si può permettere il dipendente tra costi ordinari, tredicesima, quattordicesima, TFR, ferie pagate e poi la vertenza finale. Quindi trovano soluzioni alternative, insomma, dalle peggiori, che sono quelle del nero, a voucher, eccetera. Quindi prima, vuol dire, di condannare in maniera settica un comportamento che può sembrare non corretto per quanto riguarda l'approccio al rapporto di lavoro dipendente, occorre fare una riflessione più generalizzata.
E se questo è il punto di vista di Stefano da Roma, tanti altri ne verranno fuori durante questa puntata della Radio Ne Parla dedicata al macro tema del lavoro, ma così pensata. Tutele, o meglio diritti, in prima parte, con l'appuntamento cruciale tra due giorni con la consulta che dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità dei referendum proposti dalla CGIL sul Jobs Act, e vertenze in seconda parte, Alcoa, Alitalia in particolare, ma non solo. Il tutto naturalmente alla luce dei dati appena rilasciati dall'Istituto di Statistica sull'occupazione. La radio ne parla. 10:34, torniamo dunque a parlare di lavoro, lo facciamo ogni volta. Lo spunto ci viene in maniera interessante, originale, da uno di voi: 335-699-2949, sms, whatsapp audio, il profilo Twitter della Radio Ne Parla, la nostra pagina Facebook, la buca delle lettere sul sito della Radio Ne Parla, attraverso la quale potete dunque inviarci le vostre suggestioni, le vostre sollecitazioni, le vostre domande. Tutto questo naturalmente si compone anche della mail della Radio Ne Parla. Insomma, davvero sono preziosi i vostri punti di vista per noi radioascoltatori. Buongiorno da Ilaria Sotis, benvenuto a Pietro Ichino, senatore del Partito Democratico, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Benvenuta anche a Serena Sorrentino, segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL, segretaria confederale. Buongiorno Sorrentino.
Buongiorno.
Francesco Seghezzi, responsabile comunicazione ADAPT, cioè il centro studi sul diritto del lavoro fondato da Marco Biagi. In questi giorni Seghezzi, si festeggiano i 20 anni, no, del lavoro interinale, della nascita del lavoro interinale in Italia, dello sbarco forse dovremmo dire. Buongiorno Seghezzi.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
È vero? 97 era l'anno in cui fu emanato il primo 97, sì. Decreto. Allora, Pietro Ichino, io però ovviamente partire dai dati sull'occupazione, sulla disoccupazione appena rilasciati dall'Istat, che come sa meglio di me non sono positivi, in particolare appunto quelli sulla disoccupazione e sulla disoccupazione giovanile. Come li commenta lei?
Il problema dell'occupazione dei giovani ha una sua specificità rispetto al problema generale dell'occupazione, sulla quale invece i dati sono complessivamente positivi, nel senso che c'è una tendenza, sia pure non galoppante, una tendenza ancora troppo debole, ma pur sempre una tendenza alla crescita. E per l'occupazione giovanile c'è un problema particolare. I giovani hanno un problema specifico nel rapporto, nel passaggio dalla scuola al tessuto produttivo, ed è un problema che si può risolvere soltanto con degli strumenti specifici, cioè innanzitutto il servizio di orientamento scolastico e professionale, che nei paesi centro-nord europei funziona molto bene, prendendo in carico ciascun adolescente all'uscita di ciascun ciclo scolastico, tracciando le sue attitudini, le sue aspirazioni e indicandogli i percorsi possibili con la probabilità di trovare occupazione a seconda del percorso prescelto. Questo in Italia assolutamente non viene, è un servizio che è stato sbagliando, è stato un errore nel 2001 affidarlo alle regioni, tranne pochissimi casi di eccellenza, in particolare il Trentino Alto Adige, ma in generale questo servizio manca del tutto, manca l'alternanza scuola-lavoro, la stiamo attivando adesso con la riforma del 2015 e è anche quello uno strumento importantissimo, ma stiamo muovendo soltanto i primi passi su questo terreno.
Però Pietro Ichino, lei sa meglio di me che se è vero che la situazione più drammatica dei dati, appunto abbiamo detto appena rilasciati dall'Istat, che vedono un aumento della disoccupazione giovanile al 39,4%, vedono anche gli stessi dati un aumento della disoccupazione che sale nuovamente all'11,9% e che invece i dati positivi degli occupati, a cui lei opportunamente fa riferimento perché bisogna sempre guardare l'intero bicchiere, non la parte sopra o solo quella parte sotto. Secondo le prime analisi sempre dell'Istituto di Statistica, l'aumento dell'occupazione è dovuto essenzialmente alle donne e agli over 50, per cui sarebbero degli effetti della legge Fornero, se capisco bene.
Ma vede, il fatto che aumenti il tasso generale di occupazione, sia pure soltanto per effetto di alcuni segmenti della forza lavoro, e nello stesso tempo aumenti la disoccupazione, questo significa che ci sono delle persone che prima non erano presenti nel mercato del lavoro e che sono entrate nel mercato del lavoro perché sperano di trovare lavoro. I due dati non sono contraddittori tra loro.
E questo è vero. Questo
paradossalmente
è vero,
sono entrambi positivi.
E questo è sicuramente vero. Infatti a noi piace moltissimo parlare, voglio dirlo tranquillamente, fino alla noia di lavoro 335-699-2949, non solo andando sui posti di lavoro, ma anche cercando di spiegare, di capire bene i dati. Non a caso il nostro paese, no, è fondato sul lavoro, così dice la nostra amatissima Costituzione. Infatti, e lo dobbiamo dire, lo sa molto meglio di me Francesco Seghezzi, responsabile, abbiamo detto, comunicazione del Centro Studi sul diritto del lavoro fondato da Marco Biagi, a 20 anni dall'introduzione in sostanza in Italia del lavoro interinale, 7,5 milioni di persone attraverso questo canale hanno avuto accesso a un lavoro dipendente. E questo è un dato, lo dobbiamo tirar fuori, Seghezzi, non va nascosto, anche perché ci sono 7,5 milioni di persone che lo sanno bene. Tuttavia ci sono ancora tantissime persone che del lavoro interinale, del lavoro a somministrazione, del lavoro precario, insomma di quello che il radioascoltatore Stefano da Roma definiva lavori anomali, sono vittime. E poi arriviamo a parlare anche del referendum sul Jobs Act. Seghezzi.
Sicuramente, ma ancora peggio, abbiamo ancora tantissimi lavoratori nero, che è ancora peggio di questo. Perché tra avere qualche diritto e non averne neanche uno, tra avere qualche tutela e non averne neanche uno, la situazione peggiore evidentemente è nel secondo caso. Nell'annuario dell'Istat uscito relativo al 2015, che è uscito qualche giorno fa, si mostra come in Italia ci sarebbero 14 milioni di attivi, di cui oltre 10 milioni di persone che non cercano lavoro e non sono disponibili a cercarlo. Se questi fossero i numeri saremmo in una situazione di insostenibilità economica.
Scusi, perché dice
in
se questi numeri... se dubita dei dati dell'Istat, Seghezzi?
No, non dubita dell'Istat, dico che questo dato tradisce la presenza ancora molto ampia del lavoro nero nel nostro paese, quindi la vera battaglia oggi sarebbe quella di trovare modalità per far rientrare questi lavoratori all'interno della fascia dei lavoratori regolari.
Però ha sentito l'opinione di Stefano, che dice non bisogna condannare punto e basta gli imprenditori che utilizzano il nero, che utilizzano i voucher, perché nella situazione dell'Italia, con la mancata produttività, con le leggi sulla concorrenza che non vengono approvate, con la burocrazia, a volte resta l'unica strada che si può intraprendere. Noi peraltro nella seconda parte parleremo di alcune vertenze e sarà con noi anche il vicepresidente di Confindustria, Seghezzi.
No, questo sicuramente. Intanto non mettiamo sullo stesso piano i voucher e il lavoro nero, sono due cose molto differenti, perché oggi sembra quasi che i voucher siano la nuova malattia del lavoro italiano, quando in realtà potremmo discuterne, non credo che sia questo. È sicuramente giusto quello che dice l'ascoltatore, però allo stesso tempo questo non deve diventare una giustificazione, deve diventare un motore di nuove politiche che intervengano sul costo del lavoro e facciano in modo che le imprese assumano in modo regolare e in uno sviluppo di una cultura del lavoro che mostri chiaramente la differenza tra il lavoro irregolare e il lavoro regolare. Non si tratta di un
Seghezzi, è cascata la linea con Seghezzi, la recuperiamo. Serena Sorrentino dice opportunamente: Seghezzi, non mettiamo sullo stesso piano voucher e lavoro nero, segretaria generale della funzione pubblica della CGIL. Tuttavia la questione, secondo voi che avete proposto questi tre referendum sul Jobs Act, uno riguarda i voucher, un altro riguarda la questione degli appalti, il terzo, quello politico, no, sul quale ci si interroga, la consulta si pronuncerà dopodomani, riguarda invece l'articolo 18, i voucher sono sullo stesso piano. La CGIL, come sappiamo, e non vogliamo eludere la domanda, e lei so che non vuole eludere la risposta, in questi giorni è sotto l'attenzione per quanto riguarda l'utilizzo dei voucher. Cominciamo da questo e come dire, che cosa vi aspettate che possa succedere dopodomani?
Allora, intanto la CGIL ha raccolto circa 1.200.000 firme per una legge di iniziativa popolare che riforma interamente lo statuto dei lavoratori, facendo anche un'operazione di estensione a quelle figure e a quelle esigenze del mercato del lavoro che via via si sono manifestate in questi anni. Quindi io vorrei che ogni tanto si discutesse anche del fatto che alcune organizzazioni sindacali, in questo caso mi riferisco alla CGIL, in questi anni hanno preso atto dei cambiamenti del mercato del lavoro e si sono anche misurate con alcune proposte. Nella nostra proposta, tra parentesi, noi riformiamo il tema degli appalti, riformiamo il lavoro accessorio, cioè i cosiddetti buoni lavoro o voucher, riformiamo anche la disciplina sui licenziamenti illegittimi. I tre referendum abrogativi del Jobs Act sono collegati alla nostra proposta, quindi non sono dei referendum che semplicemente si pongono l'obiettivo di abrogare le norme ingiuste introdotte dal Jobs Act, da ultimo, ma anche dalla legislazione precedente nel corso degli ultimi anni nel nostro paese, ma danno anche il segno, attraverso una proposta di riforma organica, di quale dovrebbe essere, secondo noi chiaramente, con il sostegno di milioni di cittadini che hanno sottoscritto sia la proposta di legge sia il referendum, la disciplina in questi settori. Venendo al tema dei voucher, che assolutamente per noi ha una pregnanza, ma non da ora, noi abbiamo cominciato una campagna di denuncia sulla via via liberalizzazione del lavoro accessorio come strumento non chiaramente che sia paragonabile al lavoro nero, ma che rischiava di sostituire il lavoro strutturato ben 2 anni e mezzo fa. I primi settori nei quali si è manifestato questo fenomeno sono stati l'agricoltura e il settore dei servizi e del commercio, dove erano più largamente diffusi. Arriviamo ad analizzare i dati di oggi, dove dai dati rilevati dall'osservatorio dell'INPS siamo a oltre 121 milioni di voucher venduti e, lo dico da segretario generale della categoria del pubblico impiego, l'intervento del Jobs Act, che ha definitivamente liberalizzato l'utilizzo a tutti i settori, compresi gli enti locali, riserva che era stata già in qualche modo garantita dalla riforma Fornero, comporta oggi che il Comune di Torino assume mediatori linguistici con i voucher, che la maggioranza dei comuni italiani gestisce gran parte del settore dell'igiene ambientale, dalla raccolta alla differenziazione dei rifiuti attraverso i voucher, che alcuni autorevoli e importanti ministeri hanno bandito dei concorsi, in realtà degli avvisi di selezione pubblica per reclutare addetti stampa e responsabili della comunicazione retribuiti tramite voucher, che sono, secondo
perché
noi,
non cita anche gli uffici della CGIL che li hanno utilizzati, Serena Sorrentino?
Arrivo.
No,
un
perché le leggo solo conto, questo passaggio, perché questo è il punto, cioè non siamo qui per dei peana o dei mea culpa.
La cosa che a me interessa,
no, però mi faccia completare la domanda, Serena Sorrentino. La cosa che a me interessa è molto ben espressa, a mio avviso, oggi con un editoriale di Oscar Giannino sul Messaggero. Oscar Giannino scrive: Oscar Giannino è molto perplesso, ovviamente, sui referendum che voi avete presentato, sull'ammissibilità di questi referendum, e in sostanza dice tutto questo, cioè la fragilità di questo i quesiti viene aumentata dall'evidenza documentata dell'utilizzo dei voucher da parte di organizzazioni territoriali di settore della stessa CGIL. Voi lo temete questo, Serena Sorrentino?
La nostra proposta di riforma del lavoro accessorio, perché che ci sia l'esigenza in un paese normale di avere dei piccoli lavori saltuari che non devono essere mascherati dal nero, ma devono essere messi in evidenza. È una realtà in tutta l'Europa, anche in Francia esistono i buoni lavoro, solo che sono riconosciuti come lavoro subordinato, come nella nostra proposta, sono disciplinati e limitati ad alcune categorie, tra cui gli studenti, gli inoccupati e i pensionati. un conto è dire se fai un piccolo lavoro nel fine settimana devi avere una forma più gestibile di regolarizzazione di quel rapporto di lavoro che non ti penalizza e ti riconosce anche dei diritti, perché vorrei sapere perché alla babysitter che retribuiamo tramite il voucher oggi non gli viene riconosciuta la maternità. Io mi propongo il tema invece che quella lavoratrice, anche se viene retribuito con un buon lavoro, abbia l'estensione di alcuni diritti, ed è questa la nostra proposta. Quindi il tema fondamentale per noi, e vengo anche alla CGIL, è che un conto è sdoganare il lavoro accessorio, cioè i voucher, per sostituire il lavoro strutturato che dovrebbe essere erogato a tempo determinato o addirittura a tempo indeterminato, perché aver elevato fino a 7.000 euro di reddito annuo la soglia di retribuzione tramite voucher sostituisce di fatto anche forme di lavoro strutturato e spiega anche un pezzo dei dati che vengono certificati dall'Istat sul calo dell'occupazione strutturata. E un conto è dire ci sono dei pensionati che saltuariamente fanno dei piccoli lavori, è giusto che non siano a nero, vanno retribuiti e si utilizza uno strumento come quello del lavoro accessorio. Come era nato in origine, nella nostra proposta di legge facciamo un passo in più, definiamo sì. Il lavoro accessorio meramente occasionale, cioè saltuario, e subordinato, cioè gli riconosciamo dei diritti. È questa la differenza.
Guardi, poi le leggo, Serena Sorrentino, tanti ascoltatori quello che intendono con appunto il lavoro accessorio, da quello che capisco dai messaggi che stanno arrivando al 335-699-2949 è la realtà, anzi in alcuni casi mi sembra di capire persino l'obiettivo da raggiungere. Poi ve li leggerò tutti questi messaggi, intanto prima la parola a Cesare da Cesena. Prego.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti quelli che ascoltano.
Prego.
No, io mi sono permesso di criticare il discorso perché tutti parlano di costi del lavoro, parlano di creare dei posti di lavoro. Io sono un ex imprenditore e purtroppo in Italia non si dice mai il vero costo del lavoro, a parte il fatto che non ci sono solo le questioni inerenti al discorso Stato, chiamiamolo così, ma in aggiunta ai costi del lavoro ci sono anche tutte quelle associazioni di categorie che poi in fondo ti gestiscono, quando alla fine il discorso del costo del lavoro in Italia diventa esorbitante.
E infatti
quindi,
è quello che
succede?
Diceva Stefano da Roma, l'ascoltatore
sì,
di partenza.
Infatti l'ho sentito, ma voglio dire questo. C'è un discorso di base che deve, cioè dal quale si deve partire da lì, assolutamente. L'imprenditore o il datore di lavoro, chiamatelo come volete, grande o piccolo che sia, cioè per lo Stato non deve essere assolutamente considerato un potenziale evasore, ma un esattore, perché in fondo nel suo lavoro c'è anche la competenza e la disponibilità a fare in modo che lo Stato guadagni per poter poi distribuire dei servizi e queste cose qui, però di questo non se ne parla mai,
Ma lei ha sentito Stefano che ha detto attenzione, vi state addentrando in un terreno complicato perché qui è un ragionamento complessivo. Noi ci proviamo a farlo, continueremo a farlo anche dopo il giornale delle 11, certamente all'interno appunto di questo ragionamento complessivo un peso non indifferente, noi crediamo, per i professionisti ce l'hanno i costi per gli adempimenti. Faccio un esempio, ho studiato da commercialista, adesso ho l'abilitazione, apro la partita IVA per svolgere la mia professione e magari domani do un lavoro anche a una segretaria o a qualcun altro, ma tutto questo quanto mi costa? La risposta alla luce del decreto fiscale è evidentemente importante ed è la risposta che dà Andrea Dili, presidente dell'associazione 20 maggio e presidente di Conf Professioni Lazio, Andrea Morgera.
La radio ne parla.
Questo decreto fiscale introduce ben 8 nuovi adempimenti, sostituendone soltanto 2, quindi un differenziale di 6 adempimenti in più, e a fronte di questi adempimenti viene previsto un gettito fiscale nel triennio 2017-2019 di circa 9 miliardi. Noi abbiamo simulato però che il costo per le imprese e per i professionisti di questi adempimenti è addirittura superiore alla stima delle entrate, perché andiamo sui 10,1 miliardi. Quindi sostanzialmente si appesantisce in maniera molto importante il costo della burocrazia fiscale per imprese e professionisti a fronte di stime che devono essere veramente dimostrate ancora per la loro efficacia, andando poi a colpire non tanto chi evade le imposte, ma chi le imposte invece le paga già, perché è basata su autodichiarazioni questi adempimenti.
Di quali adempimenti si tratta?
Si tratta di 4 nuove comunicazioni IVA che da annuali diventano trimestrali e allo stesso modo lo spesometro, ovvero la comunicazione di tutte le fatture attive e passive che un soggetto emette o riceve, da annuale diventa trimestrale.
Si è parlato di una tassa occulta.
Una tassa occulta, perché nel momento in cui introduco degli adempimenti, poi questi adempimenti qualcuno li dovrà fare e dovrà pagare qualcuno, in genere un commercialista, che sarà deputato a farli. Noi abbiamo stimato, prendendo il costo appunto di questi adempimenti determinato nelle tabelle ministeriali, e lo abbiamo semplicemente moltiplicato per il numero delle partite IVA. In questo modo abbiamo trovato un costo medio. Ogni impresa, ogni professionista pagherà circa 480 euro nel 2017, dove gli adempimenti sono un pochino di meno, e arriverà a pagarne 720 dal 2018 in poi.
Andrea Dili, un passo indietro sulla via della semplificazione.
Ma sì, tra l'altro che non si comprende, perché obiettivamente questo governo, anche sul versante fiscale, aveva avviato un percorso di semplificazioni, posso pensare allo studio di settore, posso pensare anche a dei provvedimenti intelligenti nei confronti delle imprese e dei liberi professionisti come quelli relativi al superammortamento. Dopodiché però si vanifica come una tela di Penelope tutto il risultato precedente con provvedimenti di questo tipo.
10:53. Allora, Serena Sorrentino, leggo un po' dei messaggi. Il precariato e l'instabilità penalizzano e sviliscono il lavoratore, costa di più, non arricchisce nessuno. Ho maturato esperienza in lavoro in regime di dipendenza, partita IVA, voucher, e posso parlarne. Ma c'è anche chi dice: un impiegato a me costa mensilmente circa 900 euro di stipendio puro, invece tra tasse e tutto il resto mi viene a costare 1.500 euro al mese. Ho avuto una dipendente con i voucher che era ben contenta di lavorare con questa formula. Siete sicuri che i vostri quesiti referendari vadano incontro a quello che è il bisogno del paese?
Io penso di sì, perché se metto insieme la riflessione che lei faceva giustamente con il professore Ichino prima e anche le risposte degli ascoltatori, viene fuori un tema. Il mercato del lavoro fotografa semplicemente quello che è l'andamento dell'utilizzo dei contratti di lavoro da parte delle imprese stante la situazione economica. Quello che noi continuiamo a denunciare è che noi possiamo riformare il mercato del lavoro togliendo diritti e tutele, come è stato fatto in questi anni, o come nella nostra proposta di legge, cercando invece di riequilibrare questi diritti e queste tutele. Il tema fondamentale è che però se non c'è una proposta di politica economica che cambia anche il progetto di politica industriale nel nostro paese, faremo difficoltà. Perché non si assumono i giovani? Perché sale semplicemente il tasso di occupazione femminile degli over 50? Bisogna andare a vedere l'occupazione, in quali settori sta crescendo, che sono sempre quelli consolidati.
E questo è molto vero, Serena Sorrentino. Anche gli ultimi dati che sono arrivati, per esempio, dal territorio, no? Lavoro, Bolzano al top, Vibo Valenza invece è fanalino di coda, e poi l'inchiesta sul lavoro pubblico e su quante persone all'interno dei settori del pubblico non lavorano, comunque utilizzano in modo massiccio tutte le tutele. Pietro Ichino, lei cosa si aspetta che accada la consulta innanzitutto?
Innanzitutto sono un po' stupito del fatto che la CGIL pensi di risolvere questo problema ripristinando vecchissime tutele che irrigidiscono il mercato del lavoro, ingessando i rapporti di lavoro, quindi rendendo anche più difficile trovare il lavoro, perché quanto più le regole sono rigide, tanto meno gli imprenditori sono disposti ad assumere. E non spenda una parola invece sui servizi al mercato del lavoro. Su questo io riterrei giusto, per esempio, protestare contro i ritardi nell'attuazione della riforma del lavoro dell'anno scorso, che prevede degli strumenti molto importanti che dovrebbero innervare il mercato del lavoro, di assistenza nella ricerca, nella creazione di servizi per mettere in comunicazione la domanda e l'offerta. Non dimentichiamo che in Italia costantemente abbiamo circa 500.000 di posti di lavoro che restano permanentemente scoperti per mancanza di persone che abbiano le attitudini necessarie, e mancano gli strumenti di formazione e riqualificazione professionale mirata a quelle esigenze. Ecco, su questo terreno oggi si gioca la partita dell'occupazione. Non c'è altro modo per aumentare la domanda di lavoro che rendere l'Italia più appetibile per gli investimenti, incentivare l'afflusso di investimenti, di piani industriali.
E infatti la nostra seconda parte nella quale parleremo di vertenze sicuramente è interessante. Chino, cosa si aspetta che dica la consulta dopo domani?
Ma io credo che la consulta dichiarerà inammissibile il referendum sui licenziamenti, sull'articolo 18, perché è formulato in realtà nella forma di un referendum propositivo. Il referendum propositivo era previsto nella riforma costituzionale che è stata bocciata il 4 dicembre, ma attualmente nel nostro ordinamento non è ammesso.
Ricordiamo che la CGIL ha proposto nel quesito che ha presentato l'estensione in sostanza del diritto all'articolo 18 anche per le imprese che hanno meno di 15 dipendenti.
Che hanno, sì, quindi al di sotto della soglia dei 15 dipendenti, che è una novità, una norma che non è mai esistita, quindi questo.
E invece gli altri due, Chino?
Sugli altri due, sui voucher, io credo che anche lì un profilo di inammissibilità ci sia, nel senso che se noi eliminiamo del tutto questo strumento,
sì,
tutto il lavoro accessorio, il lavoro delle ripetizioni private ai figli, dello sgombero di una cantina, della raccolta delle olive che richiede 3 giorni, sono tutte attività che vengono irrimediabilmente ricacciate nel lavoro nero.
Che però lei sa bene meglio di me, come l'ha confermato peraltro anche dalla Coldiretti qualche giorno fa, come in realtà l'utilizzo in questo, ad esempio in agricoltura, settore per il quale i voucher erano nati.
Bisogna correggere l'eccesso, ma non eliminare lo strumento.
Peraltro mercoledì la Commissione Lavoro inizierà a ridiscutere il decreto presentato da Cesare Damiano, che prevede di appunto ridisegnare questi voucher. Io ringrazio molto il senatore Pietro Ichino per essere stato con noi, così come Serena Sorrentino, segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL, e Francesco Seghezzi, responsabile comunicazione ADAP Centro Studi sul diritto del lavoro fondato da Marco Biagi. Noi adesso lasciamo la linea al giornale Radio delle 11, ma poi andremo a parlare di vertenze, perché le vertenze che sono sul piano, sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico sono tante. In queste ore si ricomincia a parlare di Alitalia e poi c'è Alcoa. A tra pochissimo.